Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, ben ritrovati, nuova puntata, l'ultima di questa settimana per quanto riguarda Palla in Tribuna. Poi ve lo dico già così non mi dimentico, lunedì non ci sarà Palla in Tribuna, anche perché intanto è festa, ma comunque c'è la radiocronaca della partita. La partita inizia alle 15, Cittadella Parma, pertanto radiocronaca con collegamento già dalle 14:45. Sono veramente tantissimi i temi di cui parlare quest'oggi legati al Parma. C'è ovviamente l'avvicinamento a tutto ciò che riguarda il campo, dunque l'avvicinamento alla sfida di Cittadella. C'è anche la notizia data oggi da Tutto Sport, di cui si sta parlando comprensibilmente tanto, di questo rischio di penalizzazione anche di un punto per il Parma Calcio per un mancato rispetto delle scadenze dell'IRPEF del mese di febbraio. Il Parma ha detto, lo anticipo già, che è un errore commesso in assoluta buona fede, insomma questo è trapelato da Collecchio, non c'era nessuna volontà così di saltare la scadenza, ma l'errore rimane e purtroppo con questo bisogna fare i conti. Ci sono già dei precedenti, visto, vedi il Genoa, quindi ecco che effettivamente il Parma rischia di perdere un punto in classifica e questo andrà considerato. Parleremo, possiamo accennarlo già, anche della Reggiana, perché è clamoroso. Ieri sera la Reggiana, che davamo un po' tutti per spacciata nella corsa alla promozione diretta, visto che era stata raggiunta da Lentella a 3 giornate dalla fine in svantaggio sugli scontri diretti, ma ieri Lentella ha pareggiato 0-0 con la Lucchese. Potrebbe essere questo il passo falso decisivo per la squadra di Chiavari, perché la Reggiana invece ha vinto 4-2 contro la Fermana. Mancano 2 sole giornate al termine. Vediamo se la Reggiana ci offrirà altre sorprese, come era poi stato l'anno scorso e anche in parte quest'anno, o se questa volta ce la faranno i nostri cugini a venire in Serie B senza dover passare dalla giostra quasi infinita dei playoff. Allora, vi ricordo il numero per scriverci, lo state già facendo in tanti sul tema che immaginavo e insomma potete immaginare anche voi. Il numero è il 333-920-170. Allora, partiamo intanto, facciamo ordine con questa cosa dell'IRPEF. Innanzitutto ripiloghiamo quella che è la notizia per chi non l'avesse seguito, per chi volesse maggiori delucidazioni. Allora, l'articolo è uscito oggi su Tutto Sport. Riguarda un esposto della Covisoc che dice praticamente: dopo il Genoa tocca al Parma, la classifica della Serie B potrebbe essere di nuovo modificata dalla giustizia sportiva a causa di un ritardato versamento delle imposte. L'articolo è di Alessandro Austini. Dunque, la segnalazione proviene dalla Covisoc ed è giunta lunedì sulle scrivanie della Procura federale dopo che la commissione che vigila sui bilanci calcistici, nella riunione del 31 marzo 2023, si legge nelle carte inviate al procuratore Giuseppe Chinè, ha riscontrato, all'esito delle verifiche effettuate dall'ufficio federale preposto al supporto delle attività degli organi di controllo, che il Parma Calcio 1913 non ha provveduto entro il termine del 16 marzo al versamento delle ritenute IRPEF relative alle mensilità di febbraio 2023, come previsto dall'articolo 85, lettera B. Stando a quanto riferisce il Parma, prosegue l'articolo di Tutto Sport, si tratterebbe di un errore amministrativo commesso in buona fede. La società di Kraus ha effettivamente versato le ritenute relative a febbraio per un importo complessivo di 887.770 euro, ma lo ha fatto il 30 marzo con 2 settimane di ritardo rispetto alla scadenza prevista dalle norme federali per il 16 marzo. I precedenti pagamenti degli stipendi ai tesserati, delle tasse e delle ritenute IMSS erano stati tutti saldati regolarmente, come rilevato dalla Covisoc. Il caso è stato segnalato alla Procura federale, che deve aprire d'ufficio un procedimento. E poi prosegue l'articolo: la società emiliana è già stata interpellata dalla Covisoc e ha optato per una esplicita e pronta ammissione di responsabilità. Il Parma ha poi spiegato che il ritardo del versamento delle ritenute è avvenuto a causa di un mero errore materiale e che, a riprova della nostra assoluta buona fede, Parma Calcio disponeva di ampia provvista sul proprio conto corrente, non aveva quindi alcuna necessità e o interesse, benché meno alcun vantaggio, a ritardare il predetto versamento. Poi insomma ci sono altre considerazioni nell'articolo che non posso neanche leggervi per intero, l'articolo di Tutto Sport. Insomma, il quadro sembra abbastanza chiaro: errore in buona fede, ma errore resta e purtroppo in qualche modo c'è il caso che il Parma debba pagarlo. verosimilmente, visti i precedenti che riguardano il Genoa, con un punto in classifica. Dico una banalità, conforta comunque che sia stato palesemente un errore, cioè oddio, conforta da un lato lascia amareggiati, ma conforta visto che sappiamo che anni fa mancanze di questo tipo aprono le porte a scenari ben peggiori, ma questo non è il caso. Ribadisco il numero per scrivere i messaggi al 333-9200-170, adesso ne leggo alcuni. Daniele da Medesano, che tra l'altro ringrazio perché ci scrive quasi tutti i giorni, dice: ci mancava solo la penalizzazione, ma chi doveva provvedere al pagamento? Cosa faceva? Io mi posso dimenticare di pagare una bolletta, non gli impiegati di una società come il Parma, ritenuta fino ad ora puntuale nei pagamenti, nel pieno della corsa playoff. Non è certo una bella figura e spero non sia destabilizzante. Questo è Daniele da Medesano. Roberto dice: certo che non ci facciamo mancare niente, adesso anche un punto di penalità. Una società seria, questi errori non si devono fare, vedremo cosa succede. Ma sì, adesso qui non penso che ne vada così della serietà, che il discorso riguardi la serietà della società, Roberto. Come abbiamo detto, l'errore però rimane. Ampo 60 dice: non ci posso credere, rischiamo la penalizzazione di un punto per questo errore, ma vi rendete conto a chi siamo in mano? Arrabbiatissimo Ampo 60. Capite perché la squadra è indecifrabile, al peggio non c'è mai fine, dice lui addirittura. Stamattina ho letto, questo è un messaggio di Lorenzo, stamattina ho letto IRPEF pagata con 2 settimane di ritardo, possibile meno uno in classifica per il Parma, ma come? Con tutte le difficoltà che abbiamo a fare punti, ora pure la penalizzazione, forse l'approccio sbagliato non riguarda solo i calciatori. Tifosi, devo dire, amareggiati da questa notizia. Luigi R. dice: buongiorno, l'uovo con sorpresa è arrivato. Io non credo alla buona fede, ma me ne freghismo. Comunque buona Pasqua a tutti. Beh, ora mi sembra una lettura un po' così, questa molto severa di Luigi. Insomma, il quadro mi sembra abbastanza chiaro. E questo è, ma noi al di là poi non facciamo certo un processo alle intenzioni. Io mi limito a constatare che l'errore c'è stato e quindi dobbiamo ragionare anche in termini di classifica. Classifica che adesso, così proprio pur parlé, vede il Parma con 44 punti. Dovesse essere penalizzato, come credo, di un punto, scenderebbe a 43, il Palermo a 42. Insomma, nulla è compromesso, ma sicuramente in un campionato dove, l'abbiamo visto l'anno scorso, per l'accesso ai playoff anche un punto avanti e indietro può fare la differenza. Sì, non è una buona notizia, ne avremmo fatto tutti molto volentieri a meno. Adesso, prima di ascoltare anche su questo tema il nostro primo ospite, facciamo un po' a riepilogo di tutta la situazione, anche di queste, anche dell'avvicinamento alla partita di Cittadella, con il servizio di Alberto Rugolotto.
Viaggia su diversi binari paralleli il rush finale della stagione crociata. Campo, aspetti economici, impianti, investimenti per il futuro è un periodo cruciale sotto vari aspetti. In questa settimana la delibera della Giunta Comunale di Parma sul pubblico interesse per il restyling dello stadio Tardini, con l'attesa per il progetto definitivo del club di Kraus, ma anche l'ufficialità dell'acquisizione del direzionale ex Parmalat a Collecchio, nuovo passo nell'ampliamento del centro sportivo gialloblu, il cui master plan è stato presentato a metà marzo scorso. Ma nelle ultime ore ci sono altre novità, come riportato da Tutto Sport. Secondo il quotidiano sportivo, il Parma rischierebbe almeno un punto di penalizzazione per un ritardo rispetto ai termini previsti dalle normative federali nel pagamento delle ritenute IRPEF relative al mese di febbraio 2023. La segnalazione alla Procura federale è stata fatta dalla Covisoc, come si legge nelle carte inviate al procuratore Giuseppe Chinè. Versamento effettuato dalla società ducale il 30 marzo, con un paio di settimane di ritardo rispetto alla scadenza del 16 prevista. Un errore amministrativo materiale che riprova la nostra buona fede, questa è la risposta del Parma agli enti competenti. Intanto la squadra prepara la trasferta di Cittadella, l'incognita maggiore è la sostituzione dello squalificato Bernabé. Ci sono due alternative, uno tra Somme e Camarà, oppure l'arretramento sulla tre quarti di Vasquez con l'inserimento di Benedigiaco Charpentier come punta centrale. In questo caso sull'esterno potrebbe rivedersi in campo Dennis Mann.
Palla in tribuna.
Rieccoci di nuovo in diretta, questo era il punto di Alberto Rugolotto che insomma fa un po' riepilogo di tutto quello che è lo stato attuale delle cose che interessano il Parma e delle quali parliamo con il nostro primo ospite che è Sandro Piovani della Gazzetta di Parma. Ciao Sandro, ben ritrovato.
buon pomeriggio a tutti.
Sandro, allora, oggi ci siamo svegliati con questa notizia di cui avremmo tutti fatto volentieri a meno, anche i nostri tifosi piuttosto amareggiati. Insomma, diamo per assodata la buona fede del club, perché insomma a questo ci atteniamo anche da quanto è trapelato. Certo è che avremmo volentieri, ci saremmo volentieri risparmiati anche questo, questa novità della possibile penalizzazione di un punto per il Parma in un anno in cui comunque insomma, fare punti non è semplicissimo, e soprattutto nella corsa playoff anche un punto poi per le posizioni o per l'ingresso nelle prime otto può fare la differenza.
Sì, sono d'accordo con te, purtroppo è questo inghippo che presumo la società spiegherà bene nelle prossime ore, nei prossimi giorni, perché la trasparenza è sempre stata uno dei, come dire, capisaldi della del Parma, di questa gestione del Parma, e quindi le spiegazioni arriveranno chiare, anche se, come hai detto tu, è già trapelato qualcosa. Speriamo che sia a questo punto e che 7 partite bastino a coprire questo gap ulteriormente. Insomma, in ogni caso, certamente questo fa capire che quando si parla di società, di squadra, non si parla solo di chi va in campo, non si parla solo dell'allenatore. Questa è una squadra che ha tribolato un po', se vogliamo dirlo, dal punto di vista dei dirigenti. Ci sono stati molti cambi. Poi non so io, sinceramente, a livello invece amministrativo, impiegatizio, come siano andate le cose. Forse è arrivato qualcuno che ancora non era dentro al massimo a queste dinamiche. Adesso speriamo che innanzitutto che non succeda più, soprattutto se è un errore, diciamo, se non ci sono i soldi è un conto, ma visto che qua i soldi ci sono ed è acclarato, che non succedano più questi errori. Poi chi non fa non falla, si dice, quindi è capitato a tutti.
Certo, hai un po' accennato alla Pecchia, la chiamava la squadra invisibile, no? L'ha ribadito spesso a inizio stagione. Evidentemente anche questa squadra come può determinare poi in positivo da tante cose che non vediamo, può anche evidentemente determinare proprio direttamente dei punti in classifica. Ridiamo per non piangere, sia chiaro. Sandro, tanto vale al momento concentrarci sul campo, perché a questo punto bisogna fare più punti possibile. Lo dovevamo prima, lo dovevamo fare prima, figuriamoci adesso. Cittadella, lunedì di Pasquetta, che partita ti aspetti?
Beh, in questo caso mi fa paura più il Parma del Cittadella, perché sappiamo,
concordo,
storicamente questa squadra non riesce a infilare due partite, due vittorie di fila. Mi sembra sia accaduto solo in settembre, di mesi ne sono passate, di partite anche. E invece adesso è il momento proprio di fare alcune vittorie di fila, proprio per, come dire, accasarsi definitivamente nel quartiere dei playoff. E poi si vedrà a fine regular season a che posizione. Chiaramente la settima e l'ottava posizione sono due situazioni tra virgolette complicate, perché avrei da giocare una partita secca in trasferta con l'obbligo di vincere, e quindi sarebbe meglio arrivare perlomeno dal sesto posto in su.
Sì, assolutamente.
Vabbè, e se vogliamo il mio ragionamento è anche un po' banale, però mi sembra che storicamente nessuno che è arrivato dal sesto posto in giù sia mai andato in Serie A,
tra l'altro,
attraverso i playoff. Quindi è una difficoltà effettiva anche con squadre forti in altre occasioni. Il Cittadella è una squadra che forse quest'anno ha deluso un po' rispetto alla sua tradizione in Serie B, no? Arrivava, se non sbaglio,
è vero,
da due playoff consecutivi, addirittura finali, mi sembra, playoff per andare in Serie A. Quindi, però, proprio per questo credo che sia una squadra da tenere molto, da fare molta attenzione, perché l'esperienza abbiamo visto che conta molto in questa categoria.
Chi è che ti fa più paura in chiave playoff? Al momento, lo ricordiamo, c'è Frosinone, insomma, se non dilapida 10 punti sul Bari che è terzo, va direttamente in Serie A. Il Genoa ne ha 59 di punti e sembra lanciatissimo. Poi ci sono Bari, Sudtirol, Cagliari, Pisa, Regina e Parma. Dovessero essere queste le squadre che vanno ai playoff, quali ti fa più paura?
Ne sono due, il Pisa e il Cagliari, perché il Pisa è arrivato vicino anche l'anno scorso e quindi anche loro, vale un po' il discorso che mi ha fatto per il Cittadella, solo che il Pisa si sta confermando ad alto livello, e il Cagliari perché è un po' come noi, no? Ha giocatori buoni, di qualità, anche forse da questo punto di vista dell'esperienza è anche meglio di noi, perché ha giocatori di alto livello e soprattutto ha un allenatore che, come dire, è un senatore, non me ne voglia, non per l'età, ma proprio per l'esperienza del calcio italiano, quindi sono due squadre che mi fanno paura. Poi è chiaro, per entrare nel mondo delle banalità, si dice che giochi una partita, giochi due, effettivamente saranno gli episodi che cambieranno la storia di questi play-off. Però sì, noi lo sappiamo bene, perché li abbiamo evitati andando in Serie A con un gol di un'altra squadra al 90esimo, quindi
infatti
basta veramente poco per cambiare la storia di una stagione.
Sandro, mancherà Bernabea a Cittadella? È un'assenza che peserà, e quanto? Secondo te chi lo sostituirà?
Ma io credo che ci sarà l'arretramento di... potrebbe giocare Steve, diciamo, in questo ruolo centrale, sì, con l'inserimento di Camarà, che a me non dispiacerebbe. Potrebbe esserci anche l'arretramento di Vasquez e potrebbe esserci anche il ritorno definitivo, cioè, scusate, non definitivo, a quello originale 4-2-3-1 con Juric e Steve davanti alla difesa, anche Vasquez al centro o anche esterno sinistro di una di un tridente, un attaccante vero davanti.
Sì, tra l'altro Benedicac,
non manca.
No, Benedicac, poi adesso vado a memoria, col Cittadella ha segnato l'anno scorso all'andata e quest'anno sempre all'andata, quindi insomma così per la cabala per la cabala qualcosa potrebbe voler fare, dire, certo. esatto
assolutamente.
Sandro, prima di salutarti, tanto vabbè, ti auguro buona Pasqua, però tu che sei un grande esperto non solo di calcio, cosa mangerai per queste festività? Ho sentito oggi proprio un servizio della collega Strozzi del TG Parma che, vista la temperatura, nelle gastronomie stanno andando molto gli anolini. Te lo aspettavi?
Cioè, io me l'aspetto, perché noi li mangiamo anche a Ferragosto, quindi a prescindere dalla temperatura, perché è la fiera del paese qui a Fontanellato. Io è una replica quasi del Natale, togliamo qualcosina per stare appena più leggeri. Poi ci sono due canali, no, grandi, le prime grigliate, ma sì, non mi appartiene questa cosa bucolica all'aperto. non fa per me, però diciamo che ci sono queste tendenze, anche se domenica credo che non si è messo proprio quel caldo che
infatti.
E quindi culatello, che non può mancare, anolini e il bollito a supporto più degli anolini che del bollito stesso. Io lo farò alleggerito, senza testina, senza lingua, purtroppo siamo in pochi in casa, quindi dovevo fare delle cose leggere così. Poi i dolci classici, da noi non manca la torta di mele in aggiunta alla colomba e all'uovo di Pasqua.
Ah, che spettacolo! Torta di mele, una delle mie preferite, devi sapere.
Allora passo da Fontanellato e te lo fa.
Chi lo sa, se senti suonare qualcuno sai chi è. Vabbè, sono di turno, però magari mi attrezzo. Sandro Piovani, grazie mille, gentilissimo. Ciao Sandro, auguroni.
Grazie a voi, buona Pasqua a tutti.
Ciao Sandro, grazie di nuovo. Allora, qualche messaggio, ci state scrivendo in tanti. Vito ha mandato la buona Pasqua, dopo lo leggo, Vito, perché c'è anche del ciclismo nel tuo messaggio per noi appassionati. Questa è la settimana santa, e lo dico con un po' di blasfemia. Ma torniamo invece a cose meno amene, e cioè questa vicenda della penalità. Allora, c'è un messaggio che sto riprendendo da dove avevo interrotto, sì, questo messaggio di... radioascolta Antonio, che dice: segnale ulteriore che manca una guida. Poi Mark, discorso penalità, Mark dice: non vorrei essere nei panni di chi ha ritardato il pagamento se il Parma dovesse perdere i playoff per un punto. Verissimo Mark, concordo con te. Secondo me da chi nasce quell'errore, insomma, sì, poi insomma come in tutti i posti di lavoro, chi fa un errore pur in buona fede evidentemente poi avrà così, non passa un buon quarto d'ora, che poi sia un quarto d'ora o qualcosa di più, questo non sta a noi dirlo né saperlo. Romano dice: ma come, acquisizioni a destra e manca, poi figure di questa entità? Davvero tanta amarezza per i tifosi. E Luigi dice: scusate, ma è già successo ad altri quest'anno, io non mi ritengo severo, ma dei professionisti non possono fare queste cose, dice Luigi che ci aveva già scritto prima. Freo dice: ci mancava pure questa, per la trasferta in a Cittadella in torpedone fare il pieno di gasolio, grazie, la butta un po' sull'ironia, ma l'abbiamo detto che non è un problema di liquidità della società, insomma, a quanto risulta, ma sono risultanze piuttosto solide. Francesco dice: e della situazione della Regina a cui dovevano togliere 4 punti non si sa più niente? Questa è un po' diversa, Francesco, e pare vada un po' più per le lunghe, come ho detto ieri, però secondo me, insomma, anche i tempi di queste decisioni dovrebbero essere più brevi per non poi falsificare, alterare l'andamento del campionato, perché sì, è vero che si scende in campo al di là delle classifiche, però tutti scendono in campo condizionati dalla classifica, dai, su, a parte la prima giornata, voglio dire, quando tutti si parte da zero, mettiamoci anche le prime, ma in questa fase della stagione non si può non scendere in campo pensando anche alla classifica, è la cosa più naturale del mondo del calcio. Daniele dice: purtroppo mi sono sintonizzato solo ora, avete già parlato della possibile penalizzazione per ritardo nei pagamenti IRPEF? Sì, purtroppo Daniele, sì. Notizia fondata ci chiede, confermata l'aver pagato in ritardo. Daniele, facciamo il punto per te, per tutti quelli che si sono messi all'ascolto adesso, e purtroppo sì, la notizia è confermatissima, assolutamente, e questo lo diciamo per sgombrare il campo da equivoci, è un errore che il Parma ha già ammesso, un errore di tempistiche, adesso non sappiamo proprio i dettagli, un errore fatto in buona fede, non è che mancassero i soldi, ecco, per intenderci, però come abbiamo detto l'errore c'è, resta, e quasi sicuramente per questo errore il Parma, davvero il rischio è concreto di essere penalizzati di un punto, come è successo ad esempio al Genoa per una vicenda analoga. Allora vediamo altri messaggi, c'era quello di Vito, eccolo qua. Allora, buona Pasqua a tutti, contraccambiamo ovviamente, viva il Giro delle Fiandre, viva la Parigi-Roubaix che c'è domenica, forza Magico Parma. Allora, la nostra è una società e squadra ed straie, dice Vito, detto con simpatia, detto con simpatia, ma di persone serie, dai, un punto non cambia nulla, nella vita conta la dignità, forza, nelle difficoltà si vede di che pasta si è fatti, dice Vito, che è un tifoso di lunghissima data, quindi lui... Ma ecco, un po' di ottimismo, dai, speriamo davvero che questo punto, se verrà tolto, poi non condizioni la corsa playoff. Lucio, che si definisce super tifoso, dice: speriamo da tifosi che questo piccolo ritardo, vista la situazione di molte società non del tutto in regola, ci danneggi. Speriamo da tifosi che questo piccolo ritardo, vista la situazione di molte, no, forse voleva dire non ci danneggi. Buona Pasqua da Lucio, contraccambiamo ovviamente gli auguri e ringraziamo. Paolo dice: Alberto, se fai un errore in buona fede paghi il 17, non il 31. Questa è l'opinione di Paolo, qui però forse c'entra il fine mese, non lo so Paolo, io non voglio neanche addentrarmi poi in dettagli troppo tecnici che noi non possiamo conoscere, attendiamo magari una nota ufficiale della società. Adesso non riesco davvero, non mi sento in grado di entrare in dettagli così precisi. Roberto dice: forse serietà, parola sbagliata, ma incapacità sicura. Beh, insomma, l'abbiamo detto, amarezza e anche rabbia è il sentimento prevalente dei tifosi del Parma in questo momento per questa notizia che sta un po' davvero spostando l'attenzione dalla partita di lunedì. Speriamo che questo non sia così per la squadra e che deve stare concentrata tutti. Infatti Roberto poi adesso mi scrive subito: buona Pasqua a tutti e speriamo di vincere lunedì. E con questo andiamo in pubblicità, perché poi abbiamo un ospite speciale con il quale davvero parlare, concentrarci soprattutto sul campo e su quello che sarà la partita di Cittadella. Fra poco.
Palla in tribuna. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone, artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione, così da poter conservare al meglio i vostri capi.
presso la nostra sede in Via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 17 09. ferraridinopellicerie.com.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, un mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta, allora torneremo tra poco poi a parlare anche di questa vicenda, notizia di oggi, di questo pagamento in ritardo, del versamento in ritardo dell'IRPEF di una mensilità da parte del Parma che potrebbe costare un punto in classifica, ma adesso invece ci focalizziamo sulla partita di lunedì e in particolare sul Cittadella, e lo facciamo, ho il grande piacere di ospitarlo qui ai nostri microfoni, l'ex direttore sportivo del Cittadella che ha fatto anche la storia di questo club, Fabrizio De Poli. Buongiorno direttore.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora De Poli, lei insomma veramente è stato uno degli artefici del miracolo Cittadella, mi corregga se sbaglio, fine anni 90, primi 2000, una sì. Società davvero della quale lei credo ha gettato le fondamenta anche per quello che poi ha fatto negli anni seguenti. Una società che è presa da tanti a modello, perché in Serie B negli ultimi anni è quella che ha sempre il monte ingaggi più basso di tutti e riesce a fare grandi cose. Ma qual è il segreto del Cittadella? Lei che l'ha vissuto da dentro per tanti anni, se c'è un segreto?
Allora, è iniziato effettivamente anni fa, negli anni 90, io ho smesso da poco di giocare. Io sono nato calcisticamente nelle giovanili del Cittadella, poi dopo ho girovagato un po' l'Italia, beh, mi sono ritrovato poi dopo di come dirigente e ho avuto la fortuna di essere nel nucleo della famiglia Gabrielli, avere di altri soci che hanno messo in piedi l'idea di una società che negli anni è risultata vincente, perché siamo passati dal cliché del tiritera dei dilettanti alla Serie B vincente i campionati.
Sì.
L'importante, come dicevi te prima, poc'anzi, è che ancora da quel tempo la società ha mantenuto almeno i valori, i principi di quegli anni, perché tutto quanto è condizionato ad un budget, l'azienda dove anch'io sono nato e cresciuto con loro, per poi approdare dopo ad altre società, ma avevamo una gestione come adesso, dove c'è un budget, tutto viene discusso anticipatamente, tutto viene condiviso, non si scantina da quelli che sono i valori del pagine iniziale, si controlla tutto quanto dalla gestione, dalle piccole cose alle grandi cose, e il costo del lavoro risultante poi dopo finale è quello di una società che almeno in questa categoria da anni sta avendo buoni risultati, ma allo stesso tempo è la società che ha il costo di forza lavoro più basso di tutta la categoria.
Eh sì.
attualmente, come ho detto prima, anch'io forse sono stato anche un po' fortunato nei 5 anni che sono stato qui, e attualmente c'è un direttore che, almeno come rispondente nell'area tecnica, è un direttore di valore per Marchetti. Per me ha dimostrato negli anni di essere il top, uno dei top della categoria come DJ.
Assolutamente. De Poli, le chiedo, visto che insomma a Parma, come sa, c'è una proprietà straniera, e negli ultimi anni insomma gli acquisti che il Parma ha fatto in giro per il mondo, alcuni stanno lasciando un po' a desiderare come resa, mentre vediamo società come ad esempio il Cittadella, ma anche altre, che riescono a prendere giovani italiani sconosciuti, almeno ai più, magari non proprio a tutti gli addetti ai lavori, ma anche ai più della maggioranza degli addetti ai lavori, sconosciuti italiani, e che poi riescono a rendere subito bene anche in un campionato come la Serie B e qualche volta anche in Serie A. Si dice, almeno così ha detto il direttore sportivo del Parma Mauro Pederzoli, che sia molto difficile andare a pescare dei giovani italiani di valore per i costi molto alti, mentre all'estero si riesce a fare un po' meglio. Ma secondo la sua personale esperienza è così difficile davvero andare a scovare dei talenti nel calcio italiano? Dove bisogna andarli a cercare?
Ma penso che alla base, cioè purtroppo Alberto, penso che sia un fatto veramente di principi. Io conosco bene Mauro Pederzoli, lo ritengo un amico, per me uno bravo nel suo lavoro. Però i principi della società sono quelli che determinano le scelte,
ecco, sì.
Perché se tu hai potenzialità di poter acquistare giocatori con tot soldi e poi dopo puoi spendere per un contratto di lavoro determinati altri soldi che non sono assolutamente i valori che rispecchiano il Cittadella, ma al contrario, logicamente allora vanta è su un segmento di calciatori di un'altra entità, eccetera, ma se tu hai una proprietà che ti dice ok, possiamo spendere fino a questo, dobbiamo, al di là di essere Parma o Juve o qualsiasi altra squadra, dobbiamo impostare la società con un modello di un certo tipo, bisogna muovere tutto quello che si può muovere e cercare di andare su calciatori anche italiani, anche riciclati, anche forse a rischio, ma che alla fine, anno dopo anno, si creerà una struttura base nella quale tu puoi, intervenendo poco ogni anno, cercare di riuscire ad avere un livello sportivo importante. Non è, lo so che queste qui sono sempre le famose storie delle piccole società, perché il Cittadella può essere adesso, ma quello che era stato il Chievo tanti sì. anni fa, l'Empoli tanti anni fa, ma non dimentichiamo che un'altra società sta dimostrando di far bene in questo anno, che si chiama Sud Tirol,
sì.
È una società che storicamente nel calcio non è che abbia uno sciolignale di risultati importanti, ma che sta dimostrando che giocatori come Odogwu, che ha fatto 2 anni di Serie C, mentre ha fatto tanti anni di Serie D, possono essere giocatori importanti e determinanti. Ma se uno va ad analizzare il Sud Tirol, per certi principi, per certi valori, sono anni che stanno portando avanti un discorso che per me è molto 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 importante, forse per certi crismi anche in certi settori anche più, non più importante, ma si stanno battendo un po' anche su temi che futuristici che certe società non hanno ancora portato avanti in Italia.
È vero, assolutamente una realtà da cui si può imparare molto. Fabrizio De Poli, le chiedo anche, visto che a Parma si dibatte molto su questo tema, la Serie B è un campionato che lancia molti giovani, però a volte forse un eccesso di giovani può penalizzare, cioè è banale dirlo, ma serve forse il giusto mix tra giovani ed esperti, cioè questo probabilmente sì, ma quanto può incidere un giovane in positivo ma anche in negativo. Parlo di quando un giovane pecca di esperienza in un campionato come quello della Serie B, dove c'è bisogno anche di esperienza, inutile nasconderlo.
Per me è il solito discorso dell'Italia, dove che io ripeto, Alberto, per me noi ci stiamo veramente nascondendo la testa nella sabbia, perché altre nazioni stanno facendo il contrario, dove che da anni e anni e anni, che in tutti i livelli, in tutte le categorie, stanno portando avanti e lanciando i principi dei giovani, cosa che noi siamo un po' in ritardo. E poi dopo dobbiamo parlare, possiamo parlare, vogliamo parlare specificatamente della categoria, è sempre il solito discorso, anche in Serie D o anche in altre categorie, quando ci sono i giovani di mezzo, anche obbligatoriamente da far giocare, è importante avere degli esperti, perché quelli logicamente saranno quelli che aiuteranno i giovani a crescere, a maturare e a diventare importanti. Però se facciamo un'analisi guardiamo un attimo quello che è successo anche negli ultimi anni recenti, cioè stiamo attenti, perché le squadre che hanno vinto il campionato, se tu guardi e noi guardiamo, hanno sempre avuto dei giovani importanti, anche di società in prestito.
Come la Cremonese l'anno scorso.
Bravo, infatti se tu guardi, non volevo dirlo, ma mettiamo la Cremonese, una di questi, ma dove i due o tre giocatori importanti, che giovani, che erano lì in prestito da altre società, attualmente sono giocatori che stanno giocando in Serie A.
Forse la difficoltà che c'è a Parma è quella forse sui giovani stranieri, ecco, perché poi il Parma ha preso un giovane l'anno scorso come Del Prato, arrivato, era già belle che pronto per la categoria, avendo già giocato un anno in Serie B e un anno in Serie C. Forse, ecco, prelevare degli stranieri così giovani dall'estero e sperare che siano pronti per il nostro campionato, ecco, questo è un po' difficile, subito.
Sì, ma vale un po' il discorso anche del Venezia, cioè ci troviamo di fronte
esatto.
Tante volte in realtà straniere che diventano proprietari di società italiane e impostano più facilmente un concetto di esterofilia proprio nella ricerca e nel portare in società calciatori stranieri. Sappiamo tutti che un po' di pazienza ci vuole. Quando uno viene da fuori, l'ambiente stesso o la tipologia e la mentalità del gioco non è facile da buttare giù. Poi dopo alla fine ti trovi sempre con, se c'è un gruppo folto con tanti giocatori stranieri, potrai anche sicuramente far più fatica nel passaparola, nella conoscenza o nella comunicazione anche nel gruppo stesso.
Questo è inevitabile. Fabrizio De Poli, una domanda sul passato tuo e una sul presente poi del Cittadella. Partiamo dal passato. Ezio Glerian, con il suo 3-3-4, storico allenatore soprattutto del Cittadella, era troppo avanti per quei tempi o troppo, passami il termine bonario, troppo pazzo per il calcio italiano?
No, lui, ma stiamo parlando appunto degli anni 90, no?
Sì.
Lui non era troppo avanti, cioè meglio, lui per l'Italia poteva avere proposto a quei tempi lì un calcio di un certo tipo, come ha detto giustamente te, del 3-3-4, ma la sua fonte di gioco, la sua quadratura di gioco, la sua volontà di gioco, o assetto, chiamalo come vuoi, era derivante dalla conoscenza che lui aveva praticato per tanto tempo l'Olanda e l'Ajax, e si rifaceva un po' all'Ajax vecchio stampo, dove il 3 diventava un 4 perché il centrale del centrocampo della 3 si schiacciava e diventava il difensore centrale aggiunto per formare la linea dei 4.
Sì.
Lui ha portato quell'idea lì in Italia e l'ha applicata con un'esasperazione un po' soprattutto della fase offensiva, ma abbiamo avuto, aspetta, io dico sempre che abbiamo avuto fortuna, io dico che l'allenatore è stato bravissimo.
Sì.
E noi abbiamo raggiunto i nostri successi vincendo i campionati anche con corazzate importanti, perché ma c'erano anche città, i nostri gironi, le nostre categorie importanti, però proprio a fronte di questo nostro gioco si riusciva poi a portare a casa quello che abbiamo fatto. Attualmente Perditi sta continuando a fare l'allenatore ancora in categoria, però in eccellenza, e sembra il paradosso del calcio, dove effettivamente quella categoria lì puoi fare un po' più fatica perché il suo tipo di gioco ha sempre avuto bisogno di che noi gli dessimo la possibilità di avere della grande qualità, soprattutto sul fase.
Sì, inevitabile. Tra l'altro fu lui l'allenatore della promozione del 2000 in Serie B, che noi qui a Parma ricordiamo sempre perché contro i nostri vicini di casa.
Bravo.
Del Brescello, con Romeo Azzali, che è nostro opinionista e che è ancora sul gozzo quella mancata promozione del Brescello. Insomma, è stata storia per entrambe le squadre. Poi al Cittadella è andata un po' meglio, decisamente, però è storia anche per il Brescello.
Mi ricordo ancora di un palo.
Sì. E poi la vittoria, tanto negli ultimi, il gol decisivo, che credo fu del pareggio, negli ultimissimi minuti, al Bentegodi. Da parte del Cittadella, bei ricordi comunque. Fabrizio De Poli, prima di congedarti, che Cittadella è quello di oggi? Che Cittadella soprattutto deve aspettarsi il Parma lunedì?
È un Cittadella degli ultimi anni un po' meno prolifico nella continuità, nella ricerca di far punti. È un Cittadella che ha avuto qualche problema perché tra infortuni, cioè ha perso subito Baldini.
Sì,
per me Baldini nell'asset del Cittadella dell'anno scorso era un giocatore determinante. Sono riusciti a ritrovare anche altri elementi che possono ancora aiutare a fare la differenza, però penso facciano un po' più fatica quest'anno degli anni scorsi, soprattutto nella fase offensiva. Non hanno mai avuto una certa continuità, ma è una squadra che non è che ha due o tre vite, questi qui hanno 15 vite.
Veramente, veramente, sì. Sì, l'abbiamo conosciuto. Ce ne siamo resi conto anche l'anno scorso, qui quando contro il Cittadella, poi il Parma fallendo un rigore nei minuti di recupero, dell'addio alle chance di playoff. Assolutamente così. Fabrizio De Poli, è stato veramente un grande piacere ospitarla sulle nostre frequenze. Appuntamento al futuro, ci sarà sicuramente un'altra occasione. Grazie direttore.
Alla prossima, grazie a voi.
E buona Pasqua.
Buona fortuna. Okay. Salve, buona Pasqua a tutti.
Auguroni. Allora, qualche messaggio per andare in pubblicità. Vito che dice, va bene i giovani forti, ma una società ambiziosa li deve avere di proprietà quelli forti. Che Serie A fa la Cremonese con 13 punti a 10 giornate dalla fine, facendo figure barbine con pacche sulle spalle. Io credo nei progetti senza fretta. Un abbraccio grande a tutti. Ma sì, Vito, hai ragione. Poi credo che ci voglia comunque anche qui una via di mezzo che forse non aveva tanto l'anno scorso la Cremonese. Prendere ad esempio Sud Tirol, Cittadella e la stessa Cremonese vuol dire accontentarsi di fare la B e la C prendendo per buono il risultato che viene. Se si vuole essere competitivi nel breve e lungo termine, gli esempi dovrebbero essere altri, dice Claudio. Esempio no, ma spunto sicuramente sì, si può imparare qualcosa da tutti, io credo, con grande umiltà naturalmente e grande rispetto. Rino, ancora per la questione dell'IRPEF, dice dilettanti, definisce così la società. Rino molto arrabbiato. Tra l'altro Rino è un po' che non ci scrivevi, mi fa piacere che tu sia tornato a farlo. Andiamo in pubblicità perché poi continueremo a parlare del Parma, ma anche di un'altra squadra di Parma che sta facendo molto bene. A fra poco.
Palla in tribuna.
Luca, mi dai una mano invece di perdere tempo a chattare?
Tesoro, un attimo e arrivo.
Guarda che se ti ripesco a chattare con la tua collega è meglio che prepari le valigie.
Ma quale collega? Sto prenotando l'appuntamento al CAF CISL per fare la dichiarazione.
Te la do io la dichiarazione. Dammi il telefono.
Non aspettare l'ultimo momento. Prenota il tuo appuntamento su www.cafcisl.it oppure chiama il numero verde 800 948 888 o rivolgiti alla sede CISL di Parma e provincia più vicina a te.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
La radio siamo noi.
Radio Parma 102-104.
Radio Parma.
La radio siamo noi.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta per l'ultima parte di questa puntata. Apriamo una parentesi sul volley, perché lo sapete, ve lo stiamo raccontando così in tempo reale su TV Parma e anche in questa nostra rubrica quotidiana dei giorni feriali. La Wimor Volley Parma sta facendo molto bene in Serie 3, ha raggiunto il traguardo dei playoff, che poi era, penso, l'obiettivo massimo che ci si era posti per nell'inizio della stagione. Si avvicina il primo turno contro Macerata e noi ne parliamo con il capitano della Wimor, Nicola Sesto. Ciao Nicola, benvenuto.
Ciao, grazie mille per l'invito, grazie.
Allora, mercoledì, giusto? Mercoledì sera, correggimi se sbaglio, mercoledì sera al Palaraschi, 20:30.
Sì, esatto, ci sarà questa sfida, diciamo gara 1 dei playoff. È una gara molto importante, desiderata, fortemente voluta, quindi ci stiamo preparando al meglio per questa gara.
Possiamo dire che allora si gioca su due partite, andata e ritorno. In caso di parità dei set c'è poi il set decisivo nella partita di ritorno, quindi eventualmente a Macerata. Possiamo dirlo, anche per buttare un po' di pressione su di loro, che è Macerata la squadra favorita sulla carta, anche se l'avete battuta due volte in campionato?
Bah, diciamo che è una squadra che ha chiuso il campionato al terzo posto e quindi diciamo che parte con tutti i favori del pronostico. E noi, è vero, l'abbiamo battuta sia all'andata che al ritorno in campionato, però può sembrare una frase fatta, ma è realmente così. I playoff sono un altro campionato, quindi adesso ci sarà da giocarsi bene le nostre carte, però Macerata sicuramente ha dimostrato di avere qualcosa in più.
Allora, tu, Nicola Sesto, sei dell'87, 11 maggio, nato a Lamezia Terme, quest'anno il primo tra le fila giallo-blu dopo i bei successi dell'anno scorso con il Conad Volley Tricolore di Reggio Emilia in Serie A2. Sei sceso di categoria dopo tantissimi anni in A2, hai sposato il progetto della Wimore. Com'è andato questo primo anno, almeno fin qui?
Ma è stato un anno molto duro, però sono veramente fortemente soddisfatto della scelta. Diciamo che a 35 anni volevo un attimo ripartire da un ambiente così caldo come quello di Parma, nel senso che comunque c'è una grandissima tradizione a Parma e quindi la sfida era molto stimolante. Poi diciamo che negli ultimi anni mi sono innamorato dell'Emilia Romagna, quindi non mi sono più poi tanto spostato e non ho più passato al vaglio le offerte di mercato in altre città. E quindi Parma, con la propria ambizione, mi è sembrato subito un ambiente abbastanza stimolante, una bella sfida da vincere.
E tra l'altro, ecco, ambiente caldo, l'hai detto, effettivamente un po' di calore attorno al volley lo ha riportato quest'anno la Wimor. Nelle ultime partite stabilmente 1500 spettatori al Palaraschi, non è cosa da poco, penso di poter dire.
No, assolutamente, sin dai primi giorni della preparazione si è subito respirata un'aria importante nel palazzetto di Parma. È una città che molto ha dato al mondo della pallavolo, è una città che ha visto vincere campionati, Champions League, Coppa del Mondo, quindi Parma ha veramente una grandissima tradizione su questo. Motivo per cui appunto siamo riusciti con una serie positiva di risultati a riportare quell'entusiasmo che magari negli anni si era un po' perso. A livello di spettatori forse, abbiamo i numeri migliori fra A2 e A3 e oserei dire anche con qualche A1, quindi la risposta del pubblico veramente ci fa grandissimo onore, forse è una vittoria molto importante da dedicare alla società che ha investito tanto su questo progetto e poi alla città che insomma aveva bisogno di pallavolo.
Sì, e lo abbiamo detto, l'obiettivo era una salvezza tranquilla, dai, lo possiamo dire a inizio stagione, penso,
Sì, l'obiettivo iniziale era quello, poi, come si dice, in questi casi ci abbiamo preso un po' gusto, ci siamo divertiti, il potenziale della squadra non è mai mancato e quindi poi si è sviluppato un percorso di crescita che ci ha portato oggi a giocarci i playoff.
Nicola, curiosità, so che tu, ma correggimi se sbaglio, fai anche un altro lavoro, cioè non sei, diciamo, non è la tua professione quella del volley.
Ma diciamo che il pallavolo è comunque il mio lavoro principale, okay. Però nell'ultimo periodo sì, faccio anche dell'altro, visto comunque anche l'avanzare dell'età, mi sembrava giusto e doveroso anche spostare un po' l'asticella della mia vita.
Però riesci a conciliare le due cose, mi sembra la perfezione.
Sì, abbastanza bene, anche perché da un lato un'azienda che mi viene incontro e dall'altro una società che mi permette comunque di alternare le due cose, quindi veramente devo ringraziarli fortemente.
E d'altronde è un tema, quello del post carriera di tanti atleti, non solo pallavolisti, ma insomma se togliamo proprio gli atleti d'elite che si sono messi a posto, diciamolo proprio fuori dai denti, con i guadagni di quando giocavano, poi insomma è molto importante pensare al post carriera.
Sì, assolutamente sì, tant'è vero che al post carriera hanno dedicato anche diversi corsi di formazione, diversi master, perché comunque lo sportivo non può trovarsi impreparato al mondo del lavoro. Io sono sempre stato sensibile a questa causa e quindi negli anni ho sempre cercato di formarmi e di, attraverso poi una rete di contatti e conoscenze, provare a crearmi delle possibilità e delle occasioni. Il contesto emiliano mi ha dato questa possibilità, quindi veramente sono molto contento.
Bene, ci fa molto piacere. Nicola, allora ricordiamo ancora, mercoledì sera alle 20.30, Palazzetto dello Sport Bruno Raschi di Via Pedico, che tutti a Parma ovviamente conoscono, Parma-Macerata, andata del primo turno dei playoff, e ovviamente invitiamo tutti ad esserci perché avete bisogno anche della spinta del pubblico e per dare ancora così, anche a livello di orgoglio proprio per la città, un esempio di quella che è la tradizione del volley a Parma e dell'affetto che può riscontrare.
Assolutamente sì, invito tutti i cittadini di Parma a essere presenti al palazzetto, hanno veramente dimostrato un grandissimo calore nelle ultime giornate in casa, sarà una partita molto difficile, però mai come in questi casi si può dire veramente che il pubblico può fare la differenza.
Grazie Nicola, in bocca al lupo a te e ai tuoi compagni ovviamente.
Grazie mille.
E buona Pasqua.
Grazie anche a voi, ciao.
Allora siamo in chiusura, c'è ancora qualche messaggio legato al discorso penalità Rino, infatti che gli ho fatto notare così simpaticamente che ci scrive meno del passato, dice sono troppo arrabbiato con questa gente, penso che sia la società che promette e non risolve mai niente, sto troppo male a pensare alla squadra, meno ci penso meglio sto. Rino, però ci fa piacere che tu comunque ci segua sempre. Luca dice arrabbiatissimo per il meno uno in classifica, no aspetta Luca, non è ancora ufficiale, insomma, anche se è prevedibile, è previsto, ma vediamo, aspetta, proviamo a non guastarci la Pasqua, dai, proviamoci, magari forse dovremmo pensare ad altro, però a questo punto effettivamente questa vicenda nell'uovo di Pasqua non è stata il massimo. Luca, consolati domenica con una Parigi-Roubaix che si preannuncia durissima, ho visto le foto di un'ora fa, c'è già tutto bagnato, il pavé pieno di fango, vedremo cosa succederà. Il Parma invece, poi ce lo guardiamo tutti o ce lo ascoltiamo ancora meglio su Radio Parma, per chi non sarà cittadella, lunedì di Pasquetta alle 15, collegamento alle 14.45, è tutto, non mi resta che ringraziare Simonetta Collini in regia, augurare a lei e a tutti voi una buona Pasqua. Ciao!